Siete qui riunite per prepararvi per prepararci tutti insieme alla Settimana Santa, a santificare la Pasqua. E allora io ho pensato per questa meditazione di riferirmi al Vangelo che noi leggeremo domenica prossima, nella Domenica delle Palme. Nel rito romano sapete che si legge la Passione del Signore, no? A seconda degli anni, i tre anni in cui si divide la liturgia, anno A, B e C, si legge il Vangelo di San Matteo, di Marco, di Luca. E siccome siamo nell'anno C, quest'anno ci capiterà la lettura della Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Allora io penso che, questa volta comincio col suggerimento all'inizio della meditazione, invece che alla fine, che è quello di poter prendere, se lo desiderate, no? questo racconto della Passione del Signore secondo Luca, per portarlo alla nostra meditazione personale, no? Quindi oggi provo io un po' con voi ad aprire la strada, a cominciare a fare la nostra orazione sulla lettura della Passione, lasciando poi a voi, perché la lettura della Passione è ampia, no? Lasciando a voi il proseguimento. E la lettura, sì, possiamo soffermarci forse in modo particolare su alcuni aspetti della Passione di Gesù che tratta in modo particolare San Luca, quelli che sono peculiari proprio di Luca rispetto agli altri, sinottici, Marco e Matteo. E comunque, insomma, quello che quando uno fa l'orazione prende il Vangelo, e non è necessario che sia un grande esegeta, no? Per poter lasciare che nel suo cuore lo Spirito Santo, che è il principale autore, no, della Sacra Scrittura, così come noi impariamo nella Chiesa, e al di là poi dell'autore umano che si è lasciato muovere dallo Spirito Santo per scrivere queste cose, scrive quello che il Signore voleva e che arrivasse fino a noi, no? Allora, lo Spirito Santo, che è l'autore della Scrittura, ci può aiutare nell'orazione. Per questo è bello che all'inizio dell'orazione personale, dell'orazione mentale, noi invochiamo lo Spirito Santo, no? Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in noi la fiamma del tuo amore. All'inizio della lettura della Passione, secondo Luca, ecco, dice così: quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E io mi soffermerei un po' su questo tanto desiderato, no? E nella versione precedente, questa è del 2008, no? della Conferenza Episcopale Italiana, e nella versione precedente, che tante volte avremmo sentito leggere, abbiamo letto, Gesù diceva: ho desiderato ardentemente. Infatti io, un mio libro sull'Eucaristia, sulla base del Vangelo, l'ho voluto intitolare così, no? Ho desiderato ardentemente, no? Se ne farò un'altra edizione, non so come lo intitolerò, perché è cambiato, la CEI mi rovina i titoli, perché anche quello della confessione, che il primo, no? Che avevo intitolato Più gioia in cielo, no? C'è più gioia in cielo, ricordate, no? Per un peccatore che si converte, Adesso hanno cambiato la frase per cui c'è gioia in cielo per un peccatore più che... Insomma, il titolo anche in quel caso è rovinato. Comunque non importa, la CEI ha sempre ragione. No, vabbè, però perché io avevo scelto... Ma si può anche... Sì, è meno forte dire ho tanto desiderato, no? Perché avevo messo quel titolo? Perché mi piaceva meditare sul desiderio di Gesù, no? E in effetti è molto bello che Gesù, che tu confida, che tu ti confidi con i tuoi discepoli sui tuoi desideri, sui tuoi sentimenti, cioè tu confidi i tuoi desideri, i tuoi sentimenti ai tuoi discepoli. È molto bello questo, non è scontato, no? Non è detto che tutti siamo capaci di confidare i nostri sentimenti o che quando li confidiamo possano essere capiti. E Gesù ha fiducia che possano essere capiti, infatti arrivano fino a noi. Cerchiamo di ascoltare questa confidenza di Gesù. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Io penso che questo lo possiamo applicare alla nostra meditazione sull'Eucaristia, no? E qui comincia il racconto dell'Eucaristia, no? Che noi ricordiamo il Giovedì Santo. Dietro all'Eucaristia c'è il desiderio di Gesù, c'è il desiderio di Dio, no? Il desiderio di Dio di entrare in comunione con noi. E questo non lo mediteremo mai abbastanza. Noi spesso anche, cioè, fin da bambini, ma forse questo è frutto anche di questo disordine interiore che sono le sequele del peccato originale che ci porta un po' a centrarci su noi stessi, no? Fin da bambini noi ci concentriamo anche per il tipo di educazione che riceviamo, ma ripeto, penso che sia anche per questa ferita profonda che portiamo dentro, ci concentriamo sul fatto che, cioè su quello che noi dobbiamo fare nei confronti di Dio, no? Anche nel caso dell'Eucaristia, quello che noi dobbiamo fare nei confronti dell'Eucaristia. Quindi, vi ricordate, anticamente, no, si diceva, ma anche adesso, no, il precetto pasquale, quindi ricevere l'Eucaristia almeno una volta l'anno a Pasqua, no? E quindi come dovere del cristiano, oppure il dovere di, quindi se la si riceve di essere in grazia di Dio, no? Di avere sapere l'età della ragione, saper distinguere il pane eucaristico da ogni altro pane e anche quel piccolo digiuno che ormai è molto limitato, no? Quindi ci concentriamo su quello che dobbiamo fare noi, no? Devo andare a messa, no? Sono riuscito, non sono riuscito a frequentare l'Eucaristia. E a volte ci perdiamo la meditazione, la riflessione, l'ascolto del desiderio di nostro Padre Dio di entrare nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra vita, nel nostro corpo, no? Quando il sacerdote ci dice il corpo di Cristo, no? E quindi quando noi andiamo verso l'Eucaristia e noi siamo suscitati a dire Amen, che significa credo. Cioè, do la mia adesione a questo mistero della fede che in questo piccolo pezzettino di pane consacrato ci sia tutto Gesù Cristo, quindi sia la sua umanità che la sua divinità, quindi perché Gesù è Dio e uomo insieme, no? C'è proprio tutta la sua persona, no? Tutta la sua vita, anche tutta la sua storia. E quindi in quel momento, o prima, quando ci prepariamo alla comunione, possiamo pensare che Gesù ha tanto desiderato di venire da noi. Mangiare questa Pasqua con voi per Gesù vuol dire entrare in un'intimità nuova con i suoi discepoli attraverso il pane che lui dopo poco, no, il Vangelo di San Luca dice poi prese il pane, rese grazie, prima prende il vino, no? In realtà prende il vino, poi dopo, però la consacrazione cosiddetta, il fatto di l'Eucaristia, il fatto di che che poi significa ringraziamento, ma il fatto di realizzare questa realtà che poi è la nostra messa, cioè questo è il mio corpo, prende il pane, rese grazie, Eucaristia, lo spezzò, lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me, noi stiamo continuando a fare questo Gesù in memoria di te, il sacerdote esiste per questo. Fondamentalmente poi anche per il perdono dei peccati e per predicare la parola di Dio, ma però essenzialmente esiste per questa differenza, no, ontologica che c'è tra il sacerdozio comune dei cristiani di cui tutte voi avete parte col battesimo e il sacerdozio ministeriale, il sacerdote che indegnamente però ha ricevuto questa trasmissione attraverso le mani sul capo del vescovo e poi la preghiera consacratoria, insomma, che ci collega con gli apostoli. Questa nella tradizione cattolica c'è una tradizione non interrotta, no? Io ho avuto la fortuna, l'ordinazione è valida comunque, qualunque vescovo la dia, no? Però ho avuto la fortuna di ricevere l'ordinazione sacerdotale da Giovanni Paolo II. In San Pietro a Roma era il 31 maggio del 1984, quindi sono passati molti anni. Ecco, allora Giovanni Paolo II a sua volta l'aveva ricevuta dal vescovo di Cracovia e così via, però c'è sempre un collegamento che ci riporta fino ai 12 apostoli, no? O agli 11, ecco, visto che. È così, no? E questo è. Quindi il prete può consacrare perché ha ricevuto questo mandato da Gesù e dagli apostoli che avevano ricevuto questo mandato, fate questo in memoria di me, no? Quindi è bello considerare anche questo, no? Perché a volte ci abituiamo un po', cioè il prete è uno che attraverso la tradizione delle mani messe sul capo e della preghiera consacratoria che lo ha reso sacerdote è collegato agli apostoli dell'ultima cena. Ecco, però stavo dicendo che quindi Gesù dice questo è il mio corpo, poi dice questo è il mio questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. È bello considerare che l'alleanza è l'alleanza di Dio con il suo popolo, di Dio sposo con il suo popolo, un'alleanza è il patto matrimoniale, no? E quindi Dio e quindi Gesù è lo sposo della Chiesa, e quindi dona il suo corpo come lo sposo fa con la sposa, e totalmente per dare la vita, per dare la sua vita, no? A questa sposa che è la Chiesa, no? E noi quindi riceviamo questo corpo di Gesù, il sangue di Gesù, quando si potrebbe ricevere, in alcuni casi lo si riceve, in ogni caso sappiamo per fede che è contenuto anche nel corpo, anche nell'Eucaristia sotto forma del pane c'è tutto, il corpo, il sangue, l'anima, la divinità, si suol dire con la formula del Concilio di Trento, no? Che vuol dire tutto Dio, tutto uomo, tutto Gesù, tutto Gesù, tutto Gesù che si dona totalmente a noi e noi quindi consideriamo Gesù che tu desideri venire da noi. Quindi io penso che questo qualche volta possa cambiare la prospettiva anche delle persone che magari sono un po' in crisi con la messa, in crisi con l'Eucaristia, in crisi di fede, o le persone che non si sentono degne, no? E chi è degno di ricevere il corpo del Signore? Noi diciamo, Signore, non sono degno, no, di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sono salvato. Quindi sei tu che mi rendi degno con la tua parola, no? Con la tua parola, no? Come dice Gesù nell'ultima cena, racconto di Giovanni, che leggeremo, perché sempre si legge anche il Venerdì Santo, invece la passione secondo Giovanni, no? Che è molto suggestiva, molto bella, un po' diversa da quella dei tre sinottici, e ciascuno dei tre sinottici ha qualcosa di peculiare, no? Però per esempio questo ha desiderato ardentemente, tipico di San Luca, non ce l'hanno gli altri, no? Giovanni ha una frase simile che dice avendo amato i suoi, che erano nel mondo gli amossino alla fine. È bellissimo che la Pasqua, l'Eucaristia, l'ultima cena, la croce venga letta sotto il segno dell'amore, nel caso di Giovanni, e qui del desiderio d'amore, secondo Luca, no? Beh, è Gesù che si svela così. E noi vogliamo metterci l'attenzione, Gesù, al tuo amore, al tuo donarti a noi con tutta la tua vita, con tutto il tuo corpo, con tutta la tua anima e con tutta la tua storia, no? E quindi ecco, non so se siete d'accordo con me, nel senso che questo, considerato questo, è Gesù che ti vuole incontrare, no? È Gesù che... D'altra parte noi che un po' di amore siamo esperti perché siamo tutti insomma innamorati e siamo, cioè, sappiamo voler bene, e anche se facciamo anche l'esperienza del nostro egoismo, facciamo l'esperienza della chiusura del cuore, facciamo l'esperienza dell'aridità, l'aridità non è un problema, ma della freddezza, no? Facciamo l'esperienza del peccato, però sappiamo che siamo capaci di amare. Allora noi abbiamo l'esperienza del desiderio d'amore, desideriamo stare con la persona amata, desideriamo comunicare con la persona amata, desideriamo una relazione profonda, desideriamo, no? Uno scambio di attenzioni, uno scambio di delicatezze, uno scambio, desideriamo essere amati con i nostri linguaggi d'amore e sapere amare con i linguaggi d'amore dell'altra persona. Cioè, e tutto questo desideriamo conoscere sempre di più la persona amata, ecco, quindi possiamo capire Gesù che ha questo desiderio con ciascuno di noi, per ciascuno di noi, verso ciascuno di noi, uno a uno, in modo infinito. Non, se per un essere umano ci conosciamo, sappiamo che siamo limitati, perché a un certo punto c'è, possiamo anche mettere... San José Maria diceva anche in una delle sue omelie, diceva: il cuore umano ha una capacità infinita di dilatazione. Quindi questo è molto bello, molto consolante. Però noi facciamo l'esperienza della stanchezza, se siamo stanchi poi alla fine non ce la facciamo più, cioè non riusciamo a non stare dietro, abbiamo il limite del tempo, no? Possiamo anche amare tantissime persone, però poi il tempo è quello che è, no? Per Gesù non c'è questo limite del tempo, cioè c'era lì, no? C'era in quella cena, c'era sulla croce. Gesù sulla croce ha voluto assumere il limite del tempo della sua vita, cioè lui ha terminato la vita con fatica, con sofferenza, perché avrebbe voluto umanamente, come tutti noi, è continuare a vivere, continuare ad amare come noi, no? Poi dopo cambia dimensione, risorge, riprende questo nostro corpo per non abbandonarlo più, però in una dimensione diversa. Infatti a Maria Maddalena, quando la incontra nel giorno della risurrezione, nel mattino di Pasqua, dice... Che è abituata, lo ritrova vivo, e il Vangelo non lo dice, ma lo possiamo intuire che così lo riempie del suo amore, non so, gli dà un abbraccio di gioia. E abituata com'era a trattarlo così nella sua vita, però Gesù gli dice: adesso non sono ancora salito al Padre, come dire, devi abituarti ad un modo diverso di relazionarti con me, che può essere anche più bello, più grande, perché noi possiamo stare insieme sempre, da quando salirò al Padre. Mentre adesso, cioè prima della mia morte, io ero legato al tempo come tutti gli esseri mortali, quindi potevo dare 30 minuti a te, poi dovevo ascoltare un altro, poi dovevo ascoltare un altro, poi... Così, non si poteva fare di più. O 3 ore, ho detto 30 minuti, o 3 giorni. Però comunque a un certo punto Gesù anche a lei diceva: andiamo altrove. Lascia che io parli anche con altre. No, sapete che Maria Maddalena, nella tradizione antica, era la stessa Maria di Betania, no? Secondo un'antica tradizione. E Maria di Betania, appunto, Gesù sta con lei, poi però Marta ha un po' di gelosia, no? E poi la ammanta la gelosia con un problema di organizzazione del lavoro, eh? No? Ricopri con un problema di tempi, di, no? Sono molto presa dal lavoro, lei non mi aiuta, cioè, però sotto sotto, no? Probabilmente, vabbè, perché lei sta, cioè, io sto lì a lavorare e lei c'ha Gesù tutto per sé, no? Allora, Gesù ha sofferto questi limiti umani, no? Di non poter dare allo stesso tempo tanta attenzione personale a Maria e allo stesso tempo e nello stesso modo a Marta, no? Poi quando, infatti, quando muore Lazzaro, fa in modo di incontrare una alla volta, eh? Una alla volta, e anche si rapporta con loro in modo molto diverso a seconda di come una è e di come l'altra è, no? Però loro hanno imparato da quella lezione che gli ha dato nel primo incontro, gli ha detto, cioè gli ha fatto capire un po' a tutte e due, no? Che gli voleva bene a tutte e due, che però dovevano venirsi incontro, dovevano accettarsi nella loro diversità e dovevano, insomma, alla fine queste due sorelle, alla fine Marta invece aiuta Maria ad andare da Gesù, no? Il maestro è qui e ti chiama, no? E poi lo leggeremo per chi va a messa tutti i giorni, o comunque chi andrà a messa lunedì prossimo, cioè il lunedì della settimana santa, lunedì santo, e leggeremo, si leggerà Marta e Maria nella cena di Betania, 6 giorni prima della Pasqua. Ecco, allora è ancora più bello lì vedere queste due sorelle insieme, cioè l'amore di Gesù alla fine le ha aiutate a unirsi anche tra di loro, pur mantenendo sempre la diversità della loro personalità, del loro carattere, no? Marta è sempre molto forte, è la prima che esce, è la prima che si rende conto che Gesù è arrivato. Quell'altra è più riservata, più sta, ecco, tende a stare più seduta, eh? Si getta ai piedi di Gesù, quell'altra sta invece in piedi e lo guarda negli occhi, insomma, così sono caratteristiche diverse, però hanno imparato a volersi bene, quindi alla fine anche nel lavoro si dividono i compiti in modo adeguato, no? Per cui Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali, dice il Vangelo di Giovanni. E a un certo punto arriva Maria con il vaso di nardo purissimo che valeva 300 denari, lo stipendio di un anno di un operaio, e rompe il vasetto di alabastro e lo versa tutto su Gesù, no? Sui piedi, sul capo, un evangelista dice sul capo, l'altro dice sui piedi, quindi secondo me su tutto il corpo di Gesù. Sui vestiti, che quindi Gesù, fin quando non gli tolgono la tunica intessuta tutta ad un pezzo, sarà stata impregnata del profumo di nardo, no? Poi se aveva i capelli lunghi, lo stesso, no? Cioè questo profumo si era attaccato, e quindi lui sulla croce ha potuto essere accompagnato dal profumo di Maria. Che poi se è diversa da Maria Maddalena, comunque Maria Maddalena è lì ai piedi della croce, quindi è anche presente, però questo gesto gli è rimasto. Infatti lui diceva a Giuda, che si scandalizzava, no, qua i discepoli che dicevano si poteva vendere per dare ai poveri, dice: guardate che lei l'ha fatto pensando alla mia sepoltura, è una profezia, no? Lui sapeva che non avrebbero avuto il tempo di riempire il suo corpo di profumi, perché era già calata la sera del venerdì e cominciava il riposo del sabato, e quando tornano la domenica mattina lui è già risorto. E poi dice a ai discepoli, questo lo dice il Vangelo di Marco, che non racconta, non dice il nome, ma dice: questa donna ha fatto un'opera buona verso di me, non la infastidite. Senz'altro è un bel colpo alla cosiddetta mentalità maschile, no? Questa che di Gesù. Comunque, e dice addirittura, ovunque questo Vangelo sarà predicato, si ricorderà quello che lei ha fatto per me. È una profezia bellissima, unica in tutto il Vangelo, non lo si dice per nessun altro. Ed è una profezia che si avvera anche adesso, che io predico il Vangelo. Quindi. E quindi, come vedete qui, questa è una. Potremmo classificare gli ultimi minuti di questa meditazione come una distrazione nell'orazione. Comunque è stata una buona distrazione, mi sembra, no? Ci siamo distratti validamente, no? E siamo sempre in ambito di Settimana Santa, in ambito di preparazione alla passione, morte e risurrezione di Gesù, e avevamo cominciato con la prima frase: ho desiderato ardentemente del Vangelo di Luca, che leggeremo domenica nella messa, no? E la prima fase, che poi con l'Eucaristia, allo stesso tempo la Chiesa insegna che Gesù, con questa piccola frase, lì dentro c'è l'istituzione dell'Eucaristia, che noi continuiamo a ripetere, e anche del rendere i discepoli adatti, con, noi lo chiamiamo adesso, il sacerdozio, l'ordine sacro, non so, queste parole che sono successive, quelli ha resi idonei a ripetere questo sacrificio senza spargimento di sangue attraverso il pane e il vino, no? Il pane e il vino che in qualche modo significano il corpo e il sangue di Cristo, che saranno totalmente sparsi sulla croce, no? Divisi, tutto il sangue versato, no? E il suo corpo ormai esangue, no? E tanto che dal costato appunto esce sangue e acqua, l'ultimo fiotto di sangue, ecco, che sono anche un segno dell'Eucaristia, no? Del battesimo dell'Eucaristia. E quindi noi sappiamo che appunto nella messa e nella ricezione dell'Eucaristia noi partecipiamo ogni giorno alla sua passione, morte e resurrezione, no? E adesso possiamo aggiungere, se volete, un'altra piccola cosa. C'è subito dopo che Gesù ha istituito l'Eucaristia e ha dato la prima comunione, no? A tutti gli apostoli. Cosa fanno loro come prima cosa? Anzi, cioè, e poi dopo Gesù ha aggiunto che verrà tradito, no? Ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola, verrà tradito da uno di loro a cui ha già dato l'Eucaristia, no? Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo nel quale gli viene tradito. Per tutta risposta questi signori cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. Va bene, sono forse io, sono, dicono altri evangelisti, no? Ma subito dopo loro discutono su chi è il più grande. Quindi capite come questo per noi è un po' consolante, perché dico, appena ho fatto la comunione e subito, no? Arrivo a casa e mi arrabbio, no? Con il disordine che trovo, o con la discussione che si imbastisce, no? E allora ci pentiamo, ci dispiaciamo, però comunque siamo in buona compagnia. Cioè i discepoli, dopo la prima comunione, che addirittura gli ha detto: guardate che uno di voi mi tradirà, quindi uno dovrebbe essere messo in un atteggiamento di dire: sto attento a non tradire Gesù, sto attento a come mi comporto, invece partono con una discussione, cioè di chi desidera essere più grande, avere il posto più importante, avere allora Gesù, con una pazienza infinita, gli spiega che i re delle nazioni le governano, coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, cioè il più umile, no? Quello che impara da tutti. E chi governa come colui che serve, no? Nella Chiesa c'è una grande tradizione di preghiera per coloro che governano, anche la società civile, no? È un'antichissima tradizione che risale agli apostoli, no? Forse dobbiamo pregare di più, no? Per chi governa. E anche è la tradizione di pregare per chi governa la Chiesa, no? Il Papa, i vescovi, anche i sacerdoti in modo particolare, perché hanno molto bisogno, io per primo, cioè della preghiera, perché è un compito sacro, così importante, così delicato, che il demonio può attaccare con queste tentazioni, oltre che con altre, no? E io sto in mezzo a voi come colui che serve. Magari Gesù, ecco, ti chiediamo di ispirarci questi sentimenti, questa capacità di imitarti nell'essere, nel desiderio di servire, no? Nella passione di servire, di essere come colui che serve, no? Poi Gesù è molto incoraggiante, vedi, come è comprensivo Gesù delle debolezze dei suoi e quindi anche di noi, no? Che siamo suoi discepoli. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Quindi, dopo averli affettuosamente rimproverati, cioè corretti, no? Guardate che non deve essere così, no? Poi li incoraggia perché dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate la mia mensa nel mio regno. Cioè, gli dà una prospettiva futura di eternità. E siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele, cioè questo sì, tutti e 12, no? Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Quindi poi Gesù, lui reagisce e Gesù gli dice: guarda che mi tradirai prima che il gallo canti 3 volte, no? Quindi Gesù ha promesso questo a Pietro, a tutti i suoi successori, questa preghiera, no? Perché la fede non venga meno. E noi dobbiamo tenere presente che Satana ha cercato, cerca questi apostoli per metterli in difficoltà, e questo è sempre presente, questa possibilità anche con noi, no? Quindi non dobbiamo avere un'ingenuità, no, nella nostra vita cristiana, sapere che il maligno esiste, però Gesù con la sua croce e la sua risurrezione l'ha vinto. Lui poi gli ha lasciato comunque spazio di agire, no? Perché questo è il disegno di Dio per la sua gloria. Per cui noi sappiamo che con la grazia dello Spirito Santo, con l'intercessione di Santa Maria, con la forza della croce e dei sacramenti e della preghiera e della unità tra di noi, della preghiera comune, del sostenerci anche con l'affetto e con la confidenza reciproca, noi possiamo vincere il demonio, perché ciò che vince la tentazione demoniaca è la forza dell'amore di Dio e dell'amore fraterno, la presenza di Maria. Noi affidiamo quindi tutto questo, le intenzioni, i propositi, le ispirazioni che abbiamo ricevuto in questa meditazione al Signore, e se lo desideriamo, da questa prima pagina che abbiamo letto insieme nella meditazione, possiamo nei prossimi giorni, per conto nostro, proseguire nella meditazione della Passio di San Luca.